You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great,
Rocky, non mollare, puoi ancora vincere.
Devi solo stare attento al suo sinistro. Scansati a destra e para il colpo.
Rocky, parla, guardami, guardami bello. Qui, guarda le mie labbra, mi senti?
Rocky, sei tu il campione in carica, non lasciare che Apollo te le suoni.
Oh, tranquilli raga, io sono contento se c'è chi me le suona. Certo, io ascolto Valson Air.
Radio Valson Air, te le suonano proprio tutte.
Tutti i martedì e giovedì in diretta sul web. Notizie, curiosità e tutte le canzoni che vuoi a cura dello staff del liceo Valsalice.
Sintonizzati con noi dalle 14.30 alle 15.30.
Collegarsi è facile, vai sul sito www.valsonair.liceovalsalice.it, clicca su diretta ed è fatta.
Radio Valson Air,
te le suoniamo proprio tutte.
Ehi, hey, Rocky, di qualcosa, ti prego, di qualcosa.
Parla Rocky, per favore, parla.
Adriana? Conosciamo questa Adriana?
Ma no, cioè, non conosco Adriana.
Adriana no.
No, forse mia zia era.
Ah, Adriana. È quella lì di prima C che ha cambiato scuola.
Ma è mia cugina si chiama Adriana.
Ah sì, questa. No, comunque ce ne sono due.
Ti ricordi quella che ti ha portato il prezzemolo a casa?
Balsoneira. Your life, your dance.
E buongiorno amici di Valsoner, come va? Tutto bene? Come butta? Allora, oggi sono le 14.33 di questo splendido e piovoso giovedì e in studio con me c'è Giorgio.
Eccomi, ciao a tutti, buongiorno, saluto tutti quanti in un rientro lungo dall'ultima mia trasmissione radiofonica. Sono contento di nuovo di essere qui e speriamo vada avanti bene questa
giornata. È vero, infatti
giornata.
Giorgio, mi sembra che tu addirittura, cioè, c'era la neve, era pieno inverno.
Sì, era l'ultima puntata prima di Natale, credo.
Ma pensate, com'è stato possibile sta cosa?
Non ho avuto il cambio in regia, ecco. E quindi ho subito le conseguenze delle varie uscite didattiche.
È un peccato che non sei venuto con noi a fare la notte bianca del classico. Lì sì che è stato bello, perché ti abbiamo pensato mentre ci divertivamo come dei matti. Dico, qui ci vorrebbe un veterano come Giorgio.
Non sono potuto venire per gli impegni scolastici. Anche questa maturità che si mette nel mezzo, che non semplifica la vita.
Ecco, parliamo di questa maturità che si mette nel mezzo. State cercando di capire come sarà fatto il colloquio.
Il problema è che letteralmente sembra un motore a trifase dove non si capisce bene il come possano funzionare le cose, visto che con il problema del documento del 15 maggio, la decisione delle buste, queste fantomatiche buste che non si capisce.
La maturità di Mike Buongiorno, la busta A, la busta B o la busta
esatto,
C?
Esatto, poi c'è tutto il problema
di qualcosa.
Diciamo, sì, della stranezza di come si svolgerà il colloquio, perché prima parte da queste buste, poi dopo si sposta sull'attività di alternanza per poi spostarsi all'attività di cittadinanza
poi
costituzione, di cui non si capisce molto bene neanche quali siano gli argomenti, visto che è un argomento molto ampio, molto vago, perché rientra tutto quello che è l'ambito giuridico come anche l'ambito etico, quindi
certo,
può spaziare un po' ovunque ed è un po' un problema orientarsi, però certo, si fa quel che si può.
Poi
adesso
ci sarà da fare un cruciverba, risolvere un enigma, correre da un lato all'altro del cortile.
Poi dopo
in
inventare
secondi
l'invenzione del secolo, perché sennò non si ha diritto a superare l'esame. Quindi è un po' così la cosa.
Però amici che ci ascoltate, io vedo che Giorgio è preso da sta cosa, perché se ne parla per due minuti vuol dire che comunque
è
un po' preso.
Non è tanto ansia quanto proprio la curiosità di voler capire il come andrà avanti, anche perché comunque è l'anno in cui decide un po' le sorti anche del mio futuro scolastico, e quindi
certo,
è importante.
Beh, bravissimo, direi che te la sei cavata.
Grazie,
con un'ottima presenza e un'ottima recitazione. A proposito di recitazione, sai che abbiamo ospiti oggi?
Non lo sapevo, di chi abbiamo oggi quindi?
E oggi abbiamo ospiti alcuni amici del Teatro Classico di Valsalice che hanno fatto una bellissima edizione del Mercante di Venezia di Shakespeare, e fra un po' saranno qui ai nostri microfoni e così possiamo conoscerli meglio, chiacchierare un po' con loro. Nel frattempo mandiamo un po' di musica,
va bene?
D'accordo. Sugar Free!
Il mio difetto è un istinto incontrollabile. Se ti vedo devo averti tra le mie mani. Liquidato da ogni dottore, non rimedio queste le parole, ma la mia cura potresti essere. Chiusa, apri almeno le tue gambe verso me. Prima o dopo i pasti, non importa, due, tre.
Basso Nera. Your life, your dance.
Bentornati tutti quanti a Radio Balsoner. Si sente il microfono?
Si sente che è una meraviglia, signor Giorgio.
Perfetto, perché non si capiva tanto. Bentornati allora di nuovo qui, ripeto, nello studio. Adesso siamo qui io e il professor Montersino con i nostri tre ospiti d'eccezione. Partiamo subito con le presentazioni.
Bene, allora qui abbiamo Beatrice, la prima volta in radio, giusto? Avevi mai visto una radio prima?
No.
No? Non ce l'avevi una radio a casa che ve la accendevi e funzionava?
No.
Che storia tristissima. Bene, mai visto una radio, va bene. Allora abbiamo Beatrice, poi abbiamo
Daniela,
grazie Daniela, e Marco che ci ha raggiunto in questo momento, Pietro e Mimmo, vabbè, darò dei nomi di fantasia, lui sarà Geremia e vabbè, ok. Allora, Pietro, Beatrice e Daniela, Giorgio, il prof the best al microfono e al mixer, siamo pronti per parlare di che cosa, Giorgio?
Il tema, come è stato preannunciato prima, è il teatro classico.
Infatti abbiamo
questi tre ospiti d'eccezione per quello, ma io partirei subito da loro a fare qualche domanda.
Certo, allora intanto specifichiamo che sabato è andata in scena una bellissima rappresentazione che io non ho visto, ma che vedrò sicuramente quando farete la replica, alla Notte Bianca del Classico, La Vendetta, il prossimo anno, perché ci sarà certamente. Già vedo lo Iacono così col sorrisone che vuole rifare tutto quanto. E allora, ma intanto sentiamo un po' com'è andata la serata. Loro erano sul palco, quindi emozioni, finito lo spettacolo da sopra il palco. Chi vuole cominciare? Dai,
prego,
Daniela,
prego.
Dai.
Allora, appunto, sabato ci siamo esibiti con i Mercanti di Venezia e bisogna dire che prima dello spettacolo eravamo tutti davvero agitati perché appunto a gennaio c'è stata la notte del liceo classico in cui abbiamo dovuto presentare l'Arcesti, quindi abbiamo dovuto fare tutto quanto un po' in fretta, molte meno prove rispetto agli anni scorsi, però alla fine è andato tutto bene.
Poi non c'era rischio di confondere le due trame, visto che avete sospeso uno per fare l'altra, no?
No.
A un certo punto il Mercante di Venezia nella scena, ma di fatti incontra il Cesti, i due fungono insieme, sai, queste cose qua. E vabbè, quindi siete passati dal teatro greco
al
teatro inglese. What's your name, Giorgio? Il teatro inglese con... How do you feel and think about the English theater?
Posso rispondere in italiano?
Ma sì, no, sì, no, tranquillo.
No, a me piaciucchia abbastanza. Diciamo
piaciucchia.
Che il
Shakespeare avrebbe usato questo verbo, piaciucchia.
Ovvio che Shakespeare è il massimo esponente, però anche secondo me grazie alla cinematografia si sono ripresi gli inglesi. Perché fino al Novecento non hanno avuto... super esponenti se non in casi particolari come magari Dickens, che poi è stato ripreso appunto dal
insomma
dal
tu cinema. Dici sti inglesi dovevano riprendersi in qualche modo,
un qualcosina sì, perché poi sono stati soppiantati dai francesi, noi abbiamo perso anche noi il nostro primo.
Vi rendete che quando parla quindi... Giorgio rischiamo crisi diplomatiche in tutto il mondo, gli inglesi
no,
i francesi sono così, rischioso,
perché ognuno ha qualcosa di buono in un'epoca diversa dove magari primeggia, quindi è difficile mettere d'accordo tutti.
Va bene, e quindi il Mercante di Venezia, facciamo così, facciamo la sinossi, un breve riassunto ad uso dei nostri ascoltatori del Mercante di Venezia, almeno di quello che avete fatto voi. Dunque, ce l'ho quella mezz'oretta di tempo, sta dicendo Beatrice mentre guarda, intanto dovresti solo parlare verso il microfono. Diciamo, quello che capita in scena, grosso modo, ecco, perché poi magari voi avete fatto l'adattamento a cura dei professori Cara e Lo Iacono.
Abbiamo fatto molti tagli, però la trama comunque
è rimasta. Va bene, dai. Allora, sto Mercante di Venezia, intanto chi è? Il signor Shylock, mi pare.
No, è
Daniela. È Daniela,
Antonio.
Ah, molto bene. Allora, raccontaci un po' la storia.
Allora, la scena si apre a Venezia, dove ci sono appunto io, che sono il Mercante di Venezia. Sono a tavola con i miei amici e arriva Bassanio, che è l'altro protagonista dell'opera.
E tu, Pietro, cosa facevi?
Sono Shylock, che è appunto l'antagonista.
Esatto. Pensa, lui è stato dentro quello che ha fatto anche Al Pacino. Al Pacino è un film, ha fatto stavia. L'hai visto il film
sì,
Al Pacino?
Sì, l'abbiamo visto prepararci allo spettacolo.
Ah, ma fra l'altro lo sapete che
Al Pacino,
Al Pacino una volta si chiamava Al Pacino, adesso ha cambiato nome. si chiama A il pancino, perché passando tempo. Okay, okay. Vabbè. Allora, siamo lì, arriva sulla piazza
Bassagno. Arriva l'amico Bassagno che gli chiede un prestito perché ha bisogno di denaro per andare a conquistare Porzia, che è appunto una ricca e bella dama che abita a Belmonte, vicino a Venezia. Solo che Antonio ha tutto il denaro sul mare e quindi è costretto a chiedere un prestito all'antagonista Shylock.
Ed eccolo che entra in scena Shylock. E tu, sì. Shylock,
e
cosa
iniziano
fai?
I problemi.
Gli spezzi in due, gli dici che non vuoi pagare niente. No, cosa fai?
No, cosa succede? Vassani mi viene a chiedere appunto un prestito, 3.000 ducati. E io acconsento inizialmente, ma vedendo poi di nuovo Antonio, mi sale il mio personaggio un po' di rabbia. Sale Shylock un po' di rabbia perché lui è sempre stato, essendo ebreo, a Venezia gli ebrei erano chiusi in un ghetto, ha sempre subito le angherie dei cristiani, soprattutto di Antonio, che è uno dei suoi cerimi nemici. Quindi vedendo Antonio gli sale di nuovo la rabbia e decide di fargliela pagare, di metterlo con le spalle al muro, gli dando uno stratagemma. Se Antonio non paga entro 3 mesi i 3.000 ducati,
arriverà Equitalia e pignorerà tutto. No.
Magari Equitalia.
Sarebbe stato meglio.
No, infatti.
Mi sa che è peggio Shylock. Ecco, vediamo cosa combina.
Se non hai, appunto, se non viene pagata la cifra entro i 3 mesi, Shylock potrà tagliare una libba di carne dal petto di Antonio.
Ah. Già. Quando si dice proprio pagamento, un paio di quant'è una libra?
Tanto.
Chiediamo che le scienze applicate che trafficano con le antiche misure, no, storia delle antiche misure.
No, noi essendoci evoluti non utilizziamo più le unità di misura un po'. Sono i chilogrammi ormai.
Ah,
quindi...
ho capito, vabbè. Insomma, una storia che insomma non sfocia nel cannibalismo perché sta libera non è da mangiare, però insomma la richiesta è particolare, originale.
Sì,
va bene. Beatrice, ti sei orientata adesso, hai capito? Ma
sì,
tu c'eri sto spettacolo?
Sì,
che parte facevi?
Ero Porzia davanti al Doge.
Porzia davanti al Doge, perché c'è anche una Porzia non davanti al Doge?
C'è Luisa che è Porzia in tutto il resto dello spettacolo.
Ah, quindi eravate in due a fare la stessa parte.
Perché nel film, anche nella commedia originale, è una sola Porzia, perché noi avevamo bisogno
di... Poi ce ne avevate 7 o 8, va bene.
Ne avevamo 3.
Pensa a povero Lo J quando diceva Porzia in scena e il palco tutto pieno perché arrivavano in 7 o 8 così. Sentite, ma interrompiamo un attimo il racconto della trama. Com'era Lo J? Era calmo?
No, per niente.
Per niente. Ha sclerato, gli è partito l'embolo prima di andare in scena. Sì, un pochino.
Ma quello un po'.
Però
dalla
carica.
Un po' tutte le settimane.
Dalla carica.
No, perché è fantastico.
E invece la professoressa Cara, niente. Girava sul palco dicendo: sempre, of course, please, pay attention.
Di una tranquillità invidiabile, davvero.
Perché è molto British. Sai. I britannici sono così, mentre gli portano via la sedia da sotto il, dicono: oh, perbacco. Ciò è davvero, veramente molto fastidioso. E lo dico mentre sto precipitando lentamente. Tutto ciò non è bello per niente. Vabbè, è così. Vabbè, insomma, allora siamo arrivati a tutta questa bella cosa. Shylock chiede il pagamento di questa esosa tassa particolare. Così cosa capita? Beatrice guarda per Ari e dice: ragazzi, io sono Porzia, insieme ad altri 7 volete fare parlare me? Ah, torniamo da Daniela.
E succede che poi la scena si sposta a Belmonte, dove si vedono tutti i pretendenti di Porzia che provano a conquistarla. Infatti c'è il famoso... come si può dire, enigma dei 3 scrigni. Infatti Porzia,
ah, bisogna rispondere a un indovinello,
cioè dai
per...
sui pretendenti 3 scrigni, uno d'argento, uno di piombo, e dentro uno di essi si può dire quale, o uno spoiler,
ma sì,
dentro uno di essi c'è,
dai,
l'immagine di Porzia. Il pretendente che sceglie quello giusto può sposare Porzia.
C'è tipo il coso della stazione che fa il coso delle 3 carte, gira così e se indovini vinci.
Ovviamente
Shakespeare non ha inventato nulla.
A trovare il ritratto di Porzia e Bassanio. Quindi si sposano, ma quando si sposano arriva una lettera a Bassanio in cui io, appunto Antonio, lo avverto del fatto che le mie navi sono naufragate e che io non ho più denaro. E quindi la scena si sposta in tribunale, dove c'è quel simpatico ragazzo che vuole uccidermi.
Molto bene. Ovviamente tu ti sei esercitato per prepararti alla parte, uccidendo diverse persone, uscendo di notte, incappucciato, uccidendole per vedere come si trova.
Dietro la lama durante tutte le
chiaro, chiaro, quando il professionismo non bisogna badare
come
a
come un arrotino.
E quindi insomma arriviamo qui, c'è il famoso monologo di Shylock, o sbaglio, da queste parti qua.
Sì, sì, sì.
Citato anche in più film.
Citato in più film, è molto bello, perché nonostante Shakespeare fosse palesemente, non fosse dalla parte degli ebrei, appunto, è molto bello perché implica, insomma, parla di una fraternità fra gli umani, come tutti quanti gli esseri umani siano uguali. Inizia con questo bel proposito e poi finisce con la volontà di uccidere Antonio.
Di Genega. Sì.
Quindi all'inizio parla seriamente a cose alte, poi invece viene fuori, diciamo così, la sua rabbia, la sua vendetta. Vabbè. Insomma, non spoileriamo niente, ma questa qui è una commedia o una tragedia di Shakespeare?
Commedia.
È una commedia, quindi se è una commedia deve finire bene. E qui entra in scena Porzia.
Sì.
No, sì. Sì, sì. Vedi, ma manco farlo poi, no, ma manco io conoscessi Shakespeare. E cosa capita allora?
È che in tribunale salvo la vita d'Antonio.
Ma che bella cosa, quindi c'è un bel finale e sì, vissero felici e contenti. Quindi ma Shylock sposa una conduttrice di talk show, no? Che succede? C'è un matrimonio. Se è una commedia ci deve essere un matrimonio, un fidanzamento, almeno uno.
Sì, Bassanio e Porzia, poi anche Graziano, che è l'amico di Bassanio, e Nerissa, che è la dama di compagnia di Porzia.
Vedi, alla fine succede e sempre poi... così. Vissero felici e contenti.
Come in ogni commedia.
Ecco. Allora, fra un po' invece vorremmo sapere se anche gli spettatori hanno vissuto felici e contenti quelle due ore di spettacolo?
Più o meno.
Ma tanto per gli attori il tempo non passa mai, no?
No, è infinito.
È infinito. Siete già in crisi di astinenza da palcoscenico, una sindrome tipica, tipica, tipica. Dice no, dobbiamo tornare, dobbiamo fare, eccetera, eccetera. Vabbè, sentite, sapete che facciamo? Qui con Giorgio abbiamo deciso di mettere un classicone dei Dire Straits in onore al grande bardo inglese. Si intitola Romeo and Juliet. E noi torniamo fra poco. Restate con noi, questa è Radio Valsonera. Mi fate un bel Viva Radio Valsonera al mio 3. Dai, 1, 2, 3.
Viva Radio Valsonera!
Ma che brave!
A serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack. He's underneath the window." She's singing, "Hey, lie, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it?" Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet, and you exploded into my heart, and I forget the movie song. When you gonna realize it was just a time was wrong, Juliet. Come up on different streets, they both were streets of shame, both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, "Oh, Romeo, yeah." You know, I used to have a scene with him, Juliet, when we made love. I love you till I die. There's a place for us. You're not a movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet. Juliet.
can't do the talks like the talk on the TV. And I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat, the bad company. And all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julie, I do the stars with you anytime. Now, Julie, when we made love, you used to cry. I said, I love you like the stars above. I love you till I die. Romeo, he sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find a convenient street light, steps out of the shade, and says something like, you and me, babe, how about it?
Le tue canzoni e la tua musica sul web.
Era una fredda giornata di aprile. La neve non era ancora scesa e in studio su Valsoner c'erano Daniela, Beatrice, Pietro e per il nostro staff Giorgio.
Eccomi qui in questo studio uggioso con questa temperatura che pian piano cala e giunge fino a valori che sono strani per aprire. Dovrebbe iniziare a fare un po' più caldo perché non fa più
Hai ragione, sai cosa facciamo adesso? Andiamo avanti così per 5 minuti con l'aiuto loro. Comincio io, va bene? Ragazzi, d'accordo. Non c'è più la mezza stagione.
Come si fa?
Si stava meglio quando si stava peggio.
Ai miei tempi, quando ancora il clima funzionava e nessun riscaldamento globale, quindi...
Questi telefoni, la
Però poi con
giovani.
Greta mi credete di fare chissà che cosa.
No,
e invece il clima è già gravemente compromesso.
Assolutamente. Ma poi nessuno ha da dire niente, solo Beatrice parla.
Ma Beatrice sul tempo è preparatissima, giusto?
Gli altri sono ferrati nel mercante, quindi... Ma visto che è laguna lì, con l'innalzamento del livello dei mari, come si fa?
Si nuota,
a Venezia sono cavoli. Va bene, siamo tornati sempre con i nostri ospiti di oggi della Compagnia del Teatro Classico, reduci dai trionfi del Il Mercante di Venezia. E ci eravamo lasciati prima della musica con un inquietante interrogativo. Anche il pubblico avrà gradito? Opzione A, erano tutti parenti, quindi per forza tutti devono battere le mani. O B, c'erano anche il critico del New York Times, il recensore del Wall Street Journal. No, insomma, a parte gli scherzi, penso che sia andata bene. Teatro pieno?
Sì,
si dice sempre così. Guardi, era sold out da 2 settimane. Bisogna sempre dire così, quindi va bene.
Anche fosse grande.
No, a parte per qualche posto in fondo, però era pieno.
Bene. Allora, adesso però parliamo, perché voi è già da tempo che siete nel gruppo teatrale, o sbaglio? Sì, perché se vi ho già visti tutti quanti nell'allestimento precedente, vuol dire che non è il primo anno che fate questa attività. Cosa c'è di bello per voi nel fare teatro? Perché qui si sentono spesso le risposte più diverse. Cioè, cos'è che vi piace nel fare teatro? Dai, partiamo da Pietro. Come mai hai scelto questa cosa?
Non so esattamente perché mi piace fare teatro. Io ho iniziato alle medie così per diletto e non sono mai stato veramente bravo.
Ah, tra l'altro le medie eravamo insieme a fare teatro.
Colpo di scena! Facciamo entrare Maria De Filippi. Va bene, no, ma a parte tutto, e che cosa facevi alle medie? Che parte ti ricordi, se non siamo indiscreti?
A parte che mi ricordo, allora, io non parlavo. Nel primo anno non parlavo.
Ah, avevamo fatto il musical di Don Bosco.
C'è un musical in cui non si parla e non si canta. Ci vuole già una certa abilità attoriale. Vabbè, e poi?
Poi il secondo anno sempre musical di Don Bosco, però facevo Giovannino Bosco piccolo. Ah. E poi nel terzo anno mi hanno praticamente abbiamo fatto uno spettacolo giallo e io ero il
quello che ammazzavano all'inizio, cioè il morto dopo 5 minuti. Ok.
No, il commissario di polizia.
Vabbè, insomma, è da tanto che bazzichi il teatro. E sì, che cosa c'è che ti piace quando sei là sopra e si accendono le luci?
Non lo so, forse il poter fare qualcosa che riesco a fare, che mi piace fare, che mi piace. Non c'è un vero motivo. E tutto il complesso.
Tutto il complesso. Diciamo che uno non sa bene perché, però gli piace essere lì. Tu, sì, Giorgio, esatto, fai teatro, a parte recitare in classe quando dice ai professori non ho potuto studiare sono stato male, eccetera.
No, oltre al classico di questo tipo.
Salutiamo Don Marchis, insegnante di Giorgio, che vorremmo avere ospite in radio da anni, lo inseguiamo, ma lui non può venire.
Saluto anche tutta la commissione interna poi d'esame.
Certo.
Detto questo.
La saluti da lontano.
Infatti, la saluto dal mare, dopo il rimando, rimando dopo la bocciatura, dopo questa frase.
Bene.
No, io ho fatto teatro alle medie anch'io per i 3 anni delle medie. Diciamo che sono sempre stato una di quelle persone che sul palco urlava tanto, rompeva tanto, però.
Quindi alla fine arrivava il regista, cioè, senti tu, no, guarda, mettiti un po' di là che...
No, alla fine è andata sempre abbastanza bene. Nei 3 musical che ho fatto, uno era su Peter Pan e ho fatto Genore, perché io non lo sapesse, il papà di Wendy e degli altri 2 fratelli.
Certo che lo sappiamo, altro
e
che...
poi ho fatto, nel secondo anno, non mi ricordo... Ah, Mary Poppins, ho fatto anche lì Mr. Banks, il padre di nuovo di...
Cioè, sempre le parti del vecchio scorbutico e rompiballe, in pratica. Questo dovrebbe far pensare un attimo.
Manca ancora la terza, perché al terzo anno poi abbiamo fatto un musical su San Francesco d'Assisi, che si chiama...
E facevi il padre.
E facevo Messer Pietro di Bernardone. E lì era il più rompi di tutti e 3.
Quando uno è condannato a fare sempre le stesse parti.
Ma perché sono stati anni un po' così.
Io ad esempio facevo sempre il Milord inglese. Mi ricordo, ho esordito così a 16 anni, facevo il Milord inglese, quindi mi avevano fatto fare i baffi finti
e la
pipa. No, la pipa a 18 anni ha detto devi anche fumarla per essere credibile. E facevo una specie di scrittore inglese tipo Sherlock Holmes che fumava sempre la pipa, e la pipa era vera e dentro ci mettevano una schifezza, veramente un tabacco impossibile. Una volta in un teatro abbiamo anche azionato il sistema antincendio a furia di questa pipa, questa nuvola è partito l'allarme antincendio. E vabbè, insomma, e da allora tutti mi hanno detto no, tu sei portato per fare le parti tipo gentleman, queste cose qua. Invece non so, a me piaceva fare un teppista, un ladro, un ricercato, invece mi facevano sempre fare questa parte qua. Va bene, allora lui un po' ci ha detto, cioè non c'è un motivo particolare, ma è bello trovarsi lì. Ecco, sentiamo Beatrice invece. Lei da quanti anni calca il palcoscenico?
Non mi ricordo, anch'io comunque ho iniziato alle medie per le recite di scuola di fine anno e queste cose.
Sempre a Valsalice hai fatto le medie, molto bene. E a te che parti tristi facevano fare? Come lui, una parte muta all'inizio, giusto per scaldare l'ambiente, e poi...
E mi ricordo un anno avevamo fatto un musical di Don Bosco anche noi. E
quanti?
Sì, sì.
Da originale, però dai salesiani, un musical su Don Bosco.
Anche lì un musical su Don Bosco, quindi
nessuno.
Tutti quanti.
Vabbè, se può servire ne ho fatto uno anch'io.
Ricordo che mi avevano fatto fare la parte della scienziata, però ero tra i protagonisti e non sapevo le battute. Ricordo avevo portato l'iPad in scena con...
Certo, la scienziata che chiaramente gira con l'iPad con il copione scritto sopra. Lo sai che ci sono Lilo e Greg che hanno scritto un testo teatrale bellissimo, che capita proprio questo, che uno degli attori si sente male a spettacolo iniziato, è un giallo tipo Agatha Christie, e allora il bibitaro, quello che offre le bibite, si offre di sostituirlo perché lui vede sempre lo spettacolo e sa la parte a memoria. Inizia a salire sul palco, ma comincia a combinare casini, perché in realtà la parte non la sa, e uno dei casini è proprio questo, che si porta i fogli del copione nel tentativo di ripetere la parte, però poi questi fogli li perde, li confonde, finiscono dietro l'armadio, e quindi lui improvvisa e la commedia diventa una roba demenziale perché non ha più niente a che fare. Quindi spesso avere problemi a ricordarsi il copione può far generare un altro spettacolo ancora più bello, pensa un po', eccetera. E niente, poi sei arrivata in questo gruppo teatrale, diciamo liceale, teatro classico. E cos'è che ti piace fare adesso? Perché ti piace fare teatro?
Forse mi piace diventare un'altra persona per qualche minuto, per il tempo in cui sei sul palco e rimani tu con il pubblico, la gente che ti guarda ed entri proprio in una mentalità diversa rispetto
e nessuno sa chi sei, perché no, ti vedono come il personaggio così. Sì. Ma è brava però, sembra che abbia quasi abbastanza un agente che gli ha suggerito la risposta, bravissima.
Sì, sì.
Bravissima.
L'altra frase invece quotata era per superare la mia timidezza. È molto vero. Gettonata anche quella.
Non l'avrei detta io.
Ecco, no, appunto.
No, adesso dobbiamo arrivare
a lei. Allora,
ed
sentiamo un
attimo. Daniela, allora, cosa c'è che ti piace nel fare teatro?
Allora, io ho iniziato a recitare alle medie, cioè ero sempre stata abituata fin da piccola a stare sul palco per danza, musical.
La festa del grazie alle suore, una delle cose più tremende che si possono vedere nella vita dal punto di vista scenico, e poi?
Comunque ho iniziato a recitare in prima media e non ho mai smesso, a parte in quarta ginnasio, poi ho ripreso in quinta ginnasio.
Quindi c'è stato un periodo buio della tua vita, la quarta ginnasio, in cui non facevi più teatro.
No, aspetti. Anche in qui, no, ripreso in prima classico.
Ah, ripreso in prima classico.
Il biennio.
Aspetta, provo a dirlo io, perché ti hanno detto: sì, guarda che quando fai il biennio devi prima di tutto studiare. Esatto, è vero che ti hanno detto così. Altro che recitare sul palco, studia, voglia faus, come si dice in greco, no? Ecco, però, e poi?
Comunque, adesso non più tanto, però quando ero più piccola ero davvero tanto, tanto timida. E non, solitamente, ma solitamente le persone vanno a teatro perché vogliono provare ad essere un po' meno timide. Invece per me era una cosa totalmente diversa, perché io sapevo di non essere timida sul palco e il palco mi serviva come mezzo di sfogo per farmi sentire, perché poi io ho anche una voce molto bassa, quindi anche in classe non mi sente mai nessuno quando parlo. Invece sul palco pensare che siano lì tutti in silenzio a guardarmi, ad apprezzarmi, è una cosa che mi fa sentire bene.
Secondo me ha un agente pure lei.
No, bisogna contattarlo, perché secondo me è quello di entrambi, esatto.
No, ma è vero, perché ci sono esperienze diverse. Io ad esempio avevo gli stessi problemi suoi. Era talmente timido che se vedevo un microfono andavo lì, parlavo per 4 ore e mezza, fino a quando il regista faceva: levati dalle valle,
non
basta,
ti vogliamo.
Basta. Quindi in realtà ci sono provenienze diverse, cose diverse, eccetera. Ma come mai la scelta? Adesso non dirò che siete bravissime, i vostri spettacoli sono belli, ma dovevate scegliere il mio gruppo teatrale, cioè quello dei musical, perché poi siamo amici di Lo Iacono e Cara, non possiamo dire queste cose, che anche loro fanno belle cose. Anzi, con Lo Iacono a Valsali ci abbiamo fatto tempo fa delle cose, abbiamo iniziato facendo Pirandello, andavamo pure in giro a fare festival scolastici. Tipo, siamo andati una volta io e lui col gruppo di Valsalice, facevamo Pirandello, siamo finiti all'Hiroshima Mon Amour,
recitare sei personaggi,
cioè, vedete, io e l'OJ con i ragazzi di Valsalice all'Hiroshima Mon Amour a fare Pirandello.
Beh, che poi non è neanche troppo grosso come posto, è abbastanza piccolino.
Ti dico che alla fine si è alzata una signora, chiedetelo allo Jay che vi confermerà che era qualche pezzo grosso di regia, di non so cosa, che organizzava il festival. Viene verso di noi e fa, sai, col tipico foulard un po' tipo palestinese, sì, alternativo,
con
no?
Il cappotto aperto. Che
dici,
arriva...
come mai hanno invitato noi di Valsalice? Ci avranno sbagliato? Non
sì,
avranno
sì, sì.
Si avvicina e dice: io Pirandello non lo sopporto tanto, perché col suo pirandellismo non mi piace. Però devo dire che voi siete stati proprio bravi per essere una compagnia di studenti. Anche perché io avevo girato e ero entrato a vedere nelle altre sale, altre scuole cosa facevano. Mi ricordo di essere entrato in una sala dove c'erano 3 in calzamaglia tipo Star Trek, la divisa di Star Trek, di non so che liceo, con uno che urlava come un pazzo sul palco non so quali improperi. Ma e lo spettacolo non so neanche come si intitolava, però che faccio, ragazzi, noi qui facciamo una roba classica, secondo me ci ammazzano.
Sì, sì, sì.
Invece si vede, la tizia aveva visto troppe robe devianti e
quindi
una roba
ha apprezzato il
come da
il
pagina
1
a pagina 15, si vede che, sì, che sì, piacque sì. Così. Va bene, allora, quindi continuerete questa esperienza?
Sì.
Tutti e tre decisi.
Sì?
Sì, sì.
Allora, professor Lo Iacono, con la testimonianza di Giorgio,
sì, sì, sì.
Facciamo, io le dico che i suoi 3 attori che lei simpaticamente ci ha spedito oggi su mio invito, e a proposito grazie, perché sicuramente avete tanti compiti, tante cose da fare, di più belle che
qua
venire in
radio, però
stia tranquillo, perché tutti e 3 hanno appena detto che vogliono tornare. Sapete già cosa fate il prossimo anno?
No.
Giravano voci sull'Antigone, però non ne siamo sicuri.
Sempre robette leggere, vedo, sì, molto bene.
Cose poco sicuri, impegnate.
È vero. Ma del resto sono teatro classico. Ma fare, non so, un Pirandello, no, esatto, un...
ci dobbiamo ancora
sei personaggi in cerca d'autore, per esempio, che sì, l'abbiamo visto.
Sei personaggi
Italiano
in cerca di Lo Iacono, anche è bello come testo adattamento. Bene, bene, va bene. Allora, a proposito, prima ci parlava qualcuno di Peter Pan, tu, Giorgio?
Sì, sì, io
che avevi recitato
la parte
in
di Agenore.
Sciagurata.
Sì, ero anche lì il rompi della situazione, come
sì,
anche in questo caso.
Ho fatto Peter Pan.
Anche
sì, con la mia scuola di danza.
Peter Pan, chi è che non ha mai fatto Peter Pan nella vita? Tutti fanno Peter Pan.
Però Iago Spugna.
Voi due no.
No.
Eri Spugna.
Sì.
No, ma a questo punto guarda, veramente Spugna è uno dei miei personaggi preferiti.
No, era fantastico.
Insomma, mi danno sempre ruoli improbabili.
Sì, sì, sì.
Pensa te. Chissà se il nostro sistema trova una canzone, visto che parliamo,
no, magari
di Spugna,
Seconda Stella Destra o Il Gatto, no, e la Volpe.
No, no, ci vuole qualcosa dalla... Sono solo canzonette.
Aha.
Perché c'era un brano bellissimo che parlava proprio
Della ciurma di,
della ciurma
di Capitan Uncino con appunto
allora,
Spugna.
Allora sapete che facciamo? Scateniamoci un po'.
Sono, non sono il Capitano Uncino. E allora quando vi chiamo, lasciate tutto e correte, fate presto perché ti arriva tardi lo sbrano. Avanti che mi dà notizie di Peter Pan. Lo voglio vivo però, quando lo acchiappo non so che cosa gli farò. Si prende gioco di me e fa il gradasso perché quei branchi di Mocciosi lo stanno ad ascoltare, lo credono un eroe, ma è solo un qualunquista, un esibizionista, di tutti i miei nemici è il più pericoloso, è il primo della lista, ma a voi vi sembra giusto, durante un duello, ha preso la con tutta la banda, meglio che questa volta si arrenda, non voglio prigionieri, mi basta solo uno ostaggio, la ragione dalla vostra parte, ricordatevelo, avanti all'arrembaggio, avanti all'arrembaggio, sono, non sono il Capitano Uncino, e allora avanti col coro, cantate tutti con me e ripetete con me gli slogan che vi ho insegnato.
Tre pirati non siamo, contro il sistema lottiamo, ci esercitiamo a scuola a far la faccia dura, per fare più paura. Ma cosa c'è di male? Ma cosa c'è di male?
mi sacrifico per voi. E questo è il vostro ringraziamento. Avanti. Avanti, Germania.
Your life, your dance.
Sai che cosa fanno 10 palline da calcetto? Una pallina da calcio chilo.
E bentornati a Radio Valsonair, di nuovo qui, di nuovo tutti quanti presenti con i nostri ospiti, con il professor Montersino qui a fianco a me, in questa giornata uggiosa tra le alme colline torinesi. E di nuovo bentornati, farei che passare direttamente il testimone al professore, che lo vedo scalpitante.
Ma no, io sai che non amo il protagonismo a tutti i costi, lascio sempre parlare quelli che fanno la trasmissione con
ovvio.
Va bene. Allora, visto che fai il furbo e prendi per io. Ilda, fai una domanda tu allora, io basta, faccio l'offesa, okay. Adesso non parlerò per 3 secondi,
va bene, 1, 2, no, comunque, io allora ho questa domanda. Come si vive l'essere attore, diciamo, io l'ho visto anche in italiano con Pirandello per tutta la questione psicologica. Magari quali sono le problematiche, che cosa si sente ad essere attori dietro le quinte?
Oltre alla paura di non ricordarsi il copione, esatto. Che quello è un classico. Comunque a me hanno insegnato che se tu arrivi 3 secondi prima della scena e dici non mi ricordo più nulla, vuol dire che andrà alla grande. Invece se dici no, me la ricordo, vuol dire che farai una serata di ottimo. Non dico cosa. Allora, in pratica Giorgio, che sta studiando Pirandello, quindi
sì,
lo vedo immerso in questo clima pirandelliano, dice ma essere attore vuol dire fare un personaggio, sto personaggio te lo porti anche un po' a casa, poi chiaramente qua nessuno è De Niro, non so quale grande attore.
Heath Ledger che poi si va a suicidare.
Io ad esempio ho fatto Don Bosco, ma quando arrivavo a casa non continuavo a pensare di essere Don Bosco, anche se ho fatto una brutta figura perché mi sono dimenticato di togliermi la fede nuziale, quindi mentre recitavo con Don Bosco in talare che faceva così, mi è arrivato poi il messaggio nei camerini nell'intervallo: levati la fede, pirla. Don Bosco con la fede non si è mai visto.
Aveva la fede in Dio, quindi
bravissimo Giorgio. Cioè, vedo che Piero Moretto ti sta ispirando, esatto, ti stai avvicinando ai suoi livelli, molto bene,
è una
ottimi
cosa ricercata
livelli, fra l'altro. Ecco, allora dai, insomma, sto attore ve lo portate anche un po' a casa oppure portate sul palco un po' di quello che siete voi? Mizzica, che domandone che mi è venuto. No, questo manco Pirandello lo faceva.
Punto di domanda su tutti e tre.
È tutto partendo da un'innocua riflessione di Giorgio, incredibile.
Sì, boh, cioè,
dai, chi vuole rispondere?
Diciamo.
Non così in tanti, non spingete per favore.
Vai,
mi raccomando.
Dai Pietro, vediamo.
Con ordine.
Probabilmente io e il mio personaggio, io e Shiloh, abbiamo fatto un simpatico scambio. Soprattutto perché quando poi lo spettacolo è finito, c'è stato l'auto momento di congratulazione, bravo, bravissimo.
Gli applausi,
quello che c'è sempre, sei stato bravissimo, no, tu sei stato più bravo, no, ma tu poi sei stato pazzesco, sempre così. Mai che uno del cast ti dica, no, per me hai fatto veramente schifo, cioè non si poteva... Tutti bravo, bravissimo, tutti, vabbè, ma è vero? E allora cosa capita?
A quel punto mi ha colpito una riflessione che hanno fatto non solo i miei compagni, ma anche ad esempio i miei genitori, che comunque persone che hanno a che fare con me spesso, che mi conoscono, ho detto, ma guarda che quando ti sei arrabbiato in scena, ti sei arrabbiato proprio come ti arrabbi tu normalmente.
Non è che vuoi uccidermi, perché questo sarebbe un problema.
No.
Assolutamente no.
Diciamo che li faremo uscire uno alla volta. Controllare la situazione.
Veramente che mi ha fatto piacere questa cosa, perché vuol dire che un po' di me è entrato nel personaggio, e spero di aver imparato un po' anch'io da Shylock, che
Certo, quindi uno porta anche le proprie manie, i propri modi di fare, esperienze, eccetera, eccetera. E per Beatrice invece?
Beh, è una domanda molto difficile.
Cosa, il tuo agente cosa ti ha detto di dire? Dici un po', dai.
Di non rispondere alla domanda, quindi sta cercando di sviare in tutti i modi.
No, secondo me...
Quando uno sa cosa dire deve parlare della sua scoperta del buddismo, secondo me. Cioè, non succede così in grandi cast.
Viaggio interiore, ecco, ho trovato che...
Vedi, lui già si sta preparando. È la stessa cosa con cui inizierà la maturità, no? Questo mio viaggio interiore.
Questo mio viaggio durato 3 anni.
E la commissione
anni,
ti saluta.
Esatto, di nuovo.
Ormai,
io preparerei già un...
Dai Beatrice, ti stiamo dando del tempo.
Sì, lo so. No, secondo me una parte del personaggio rimane dentro.
Ad esempio nel tuo personaggio di Porzia, cosa è rimasto?
Una ragazza che farebbe di tutto per salvare gli amici delle persone a lei care. E poi una sorta di ironia subdola.
Ironia subdola.
Sì, la scena viene giocata tutta appunto su un grande inganno, perché Porzia si traveste da uomo.
Ah, il tema travestì, che come lei ci insegna, mio caro Giorgio, sempre nelle commedie e tragedie di Shakespeare, spesso capita che ci sia questo tema.
C'è una curiosità, vero? Che in realtà è un dato di fatto abbastanza noto a riguardo, che tutte le parti femminili di Shakespeare fossero tutte quante preparate per degli uomini, venissero recitate da degli uomini e così... Fino a dopo al
vedo che tu non hai la cara e quindi non hai mai visto Shakespeare in Love, che lei fa vedere tutti
no,
gli anni.
No, l'ho visto con Rubiolo. Bene. Sono informato su questo. No, ma è particolare come cosa, perché alla fine è durata negli anni, come si faceva anche però nel teatro greco, visto che...
Però secondo me siamo migliorati, perché abbastanza. Chi è il tuo innamorato? Chi è, Porzia? Come si chiama?
Bassano?
Quello famoso, quello Bassanio del Grappa, quello, esatto, che ci ha portato poi una famosa distilleria. Cioè, un conto è recitare in scena e hai di fronte Bassano, di fronte una ragazza come te. Un conto è essere ai tempi di Shakespeare, no, si gira e vedi uno coi baffoni
oppure vedi la maschera,
le gambe pelosissime. Ti viene più che da chiamarlo Porzia, a chiamarlo Ugo, che ne so, un nome del genere. Insomma, non è bello. Quindi, meglio così. E vabbè, allora insomma tu hai detto difendere gli amici, eccetera. E invece per Daniela?
Allora, per me è stato veramente difficile, perché io comunque sono una ragazza comunque giovane, spesso felice, dovevo interpretare un cinquantenne, appunto, uomo
un po' mezzo depresso.
Venivi da me e ti spiegavo, io sono cinquantenne, uomo depresso, no, porca miseria. No. Vabbè, posso mettermi a lavorare sul personaggio, okay, vediamo.
Io e Antonio siamo mondi totalmente differenti ed è stata proprio una sfida cercare di fonderli nella stessa persona sul palco. E allora Antonio non mi ha lasciato di sicuro la sua malinconia, però mi ha lasciato l'affetto che prova verso Bassanio. Cioè, l'unica cosa che ho trovato davvero in Antonio è stato l'amore per gli amici, comunque il fatto che lui si sacrifichi, che non pensi due volte ad accettare il patto con Shylock. Questo, cioè, è l'unica cosa per cui io sento Antonio davvero davvero vicino, per il resto no.
Va bene, ma io sono affascinato dalla bella discussione che abbiamo fatto oggi.
È stata una bella risposta.
Fin di Shakespeare? Ne avete visti i film di Shakespeare?
Ce ne sono oltre 600, quindi almeno uno.
I drammi shakespeariani.
Romeo e Giulietta, tipo.
Beh, sì, Romeo e Giulietta.
Romeo e Giulietta, quello con DiCaprio?
No.
Quello è bellissimo, di Baz Luhrmann.
È tutta una rivisitazione strana.
Inizia con lo speaker del televisore che fa il monologo del il prologo.
Sì.
E poi la scena della rissa fra Montecchi e Capuletti è da un benzinaio, arrivano i punk, è bellissimo. Il testo è rimasto quello di Shakespeare. Il più bello per me è Hamlet 2000, se vi capita, vedetelo, con Ethan Hawke, in cui il famoso monologo Essere o non essere viene recitato mentre Amleto sceglie un film a noleggio da Blockbuster, perché in realtà siamo nella Danimark Corporation a New York e lo spettro di Amleto esce fuori da un distributore della Pepsi Cola. È bellissimo, è fantastico.
Un mese
mesetto fa a teatro ho visto Shakespeare per due di Elia Tedesco.
Ah sì, con i due attori del Teatro Erba, quelli sì. Già sono bravissimi, quei due lì sono fantastici, sono fantastici. Sono dei tritabattute pazzeschi, ci cioè prendono, frullano, sì. Sono veramente, hanno un'energia incredibile. Bene, allora, qui che ora abbiamo fatto? Sono le 15.24, quindi ci avviamo verso la conclusione, è giunto il momento di salutare e di salutare i nostri ospiti. Allora, una domanda a ciascuno, vai Giorgio.
Inteso che io devo fare domanda una domanda in generale, a tutti e tre.
Sulla scuola, io ce n'ho una per quelli di quarta, me la tengo dopo.
Okay, allora, domanda difficile, però devi fare una domanda.
Fai una domanda a te stesso, che domanda farò e poi vai. Ok, pubblicità. Okay,
pensando,
cara, hai buttato la pasta? No, non ancora, ecco allora, buttala via.
No, è una domanda rivolta a tutti e tre.
Devono rispondere tutte e tre assieme?
Sì, no, non tutte e tre assieme, vabbè, possono rispondere una alla volta, però quanto la scuola magari può avervi passato qualcosa di importante per il teatro e viceversa? Perché alla fine...
Oltre allo Iacono,
cinema,
che ve lo beccate in classe. Ah no, voi non ce l'avete in classe, o sì?
Ha fatto assistenza durante una versione.
Lo dici con un'emozione nella voce particolare, no, va bene. Comunque... Tu Pietro chi hai invece? Scusa Giorgio, sì, faccio finire.
Io e
Beatrice
abbiamo la stessa classe.
Ah, siete giusto, compagni di classe. Sì, quindi, sì. Ok, ma chi avete di italiano? Chi è
Accossato.
Concorrente di
lui?
Accossato. Quindi Divina Commedia a manetta. Buzzati come se piovesse dal mattino
quello.
Alla sera. Ok, vabbè. Vabbè, l'articolo, come si fa l'articolo?
Ma no,
ormai
no, non possono
ormai
più.
Non
per
più.
Le...
Mannaggia, peccato, che peccato, però avevo capito persino io come si faceva a furia di insegnare.
No,
vabbè, dai, allora.
E comunque, visto che vediamo sempre cinema e teatro, che sono quasi una cosa sola ormai per lo spettatore moderno, che vengono chiamati come cultura e la cultura scolastica che avete a confronto, cosa passa... Qualcosa all'uno, cosa all'altro. Quale connessione ci vedete tra i due? Perché sono due mondi che comunicano, sono divisi.
Vedi che sta
che
facendo Pirandello, si vede. Lo sei ben preparato però.
Grazie,
non sei più, te lo do, dai.
Cioè la connessione tra scuola,
e teatro, cinema, mondo delle
recitazioni. Cioè c'è qualcosa della scuola che vi serve
proprio
per
a livello
che fate
della cultura?
Beh, allora, di sicuro la scuola mi è servita per comprendere Shakespeare, comunque.
Ovvio.
Avendolo studiato.
Sì.
With the professoress Cara?
No, con la Parissone.
Parissone! Ah, Alessandra Parissone, pensa.
Perché comunque... mettere in scena una tragedia, una commedia di Shakespeare, comunque un background culturale, diciamo, facilita di più l'immedesimazione, anche la comprensione di quello che si sta portando in scena, che non sono solo battute imparate a memoria, ma sono battute pensate, capite e per questo anche apprezzate. E...
Dai, su, venite in soccorso. Però ha ragione, cioè se tu certi autori li studi a scuola, poi quelli,
sì,
quelli
le
quello
interpreti
ti serve
meglio proprio, perché sei l'anima.
Adesso
cioè,
che noi stiamo studiando Sofocle, adesso siamo passati a Euripide, mettendo in scena una tragedia, vivi proprio la potenza, il sentimento,
sì, sì, sì.
Che magari leggendo la trama sul libro non ti
non
passa nulla,
abbastanza.
Anche solo leggendo effettivamente la tragedia.
Ma anche il contrario però, perché se tu leggi solo la tragedia ed è già bello, ma se poi la vedi a teatro,
esatto,
quel
quello
punto è anche così, no?
Entri infatti proprio in connessione con l'autore,
certo.
Capisci davvero.
Sì, confermate voi? Confermate?
Sì.
Sì, va bene.
E
l'accendiamo.
Invece al contrario? Dal teatro alla scuola qualcosa che
beh,
passa?
Beh, qui sai tutte le cose che insegna la recitazione agli studenti.
vabbè.
Guarda, se volete vedere grande recitazione studentesca dovete venire in certe ore di lezione giù in segreteria, quando ci sono i malati. Venite
sì,
perché
sì.
È in confronto un
L'Oscar,
dramma di Camus sulla peste, no? Ambientato nell'Ebrosario, secondo me è meno convincente. Lì si vedono delle prove, no? Gente che così al cellulare
il
appena passa il prof
che...
proprio si contorcono, cioè,
sì,
ah,
sì,
sto
sì.
proprio male prof, si vedono delle cose
Si vede proprio
pazzesche.
Il dolore che esce.
A proposito di recitazioni, grandi cerimonie, riti e collettivi, c'è la festa dei diciottenni. Allora,
domani.
Qua tutti che ballano il valzer?
No, solo io.
Solo Daniela.
Tu non balla valzer, Beatrice?
No.
Perché no? Perché siete fate prima
il
liceo classico.
Sì.
Però siete lì a prendere appunti. Giusto, Pietro?
No, decisamente io.
Stai a casa.
Io io non ballo e starò a casa.
Ah, quest'anno non balli, ma il prossimo ti tocca, eh? Ti tocca, perché noi qui a Valsalici siamo molto, lasciamo molta libertà nelle iniziative, no? Cioè tu devi ballare il valzer, punto, fine. Vabbè. Allora, come stanno andando i preparativi? Intanto la notizia che non fa dormire i genitori e anche il presentatore, cioè il sottoscritto, da una settimana. Si fa venerdì o no sta festa?
Sì.
Sì, prima notizia domani. Venerdì. Seconda notizia, farà bello?
Sì.
Sì, farà bello. Allora, incrociamo
nuvole, vediamo. Ma non pioggia.
Nuvole, vediamo. Ma non pioggia. Quanti valzer ci sono in scena?
Tre
valzer.
Abbiamo il valzer del primo gruppo, il valzer del secondo gruppo e poi una terza coreografia in cui i due gruppi ballano insieme.
Mamma mia, novità quest'anno, sì. I due gruppi che ballano insieme. Sì. Vai. E i video? I video delle classi, il vostro ad esempio, sì. Daniela, di che parlerà? Non ci spoilerare nulla, ma almeno qual è il soggetto? Come presentate la vostra classe?
Allora, non vi dico la modalità del Brava. Video. Però abbiamo scelto un video che metta in luce proprio tutti i singoli elementi della classe, che non ci sia appunto qualcuno che spicchi o diciamo una trama proprio del video, ma semplicemente siamo noi che in modo molto spontaneo ci siamo messi lì con una telecamera davanti e ci siamo raccontati.
Molto bene, allora invitiamo tutti quanti passassero da queste parti, soprattutto gli ex allievi, che basta mettere due foto su Facebook, sul profilo Valsalici, che dicono ah quanti ricordi, 1-2-3-1-2-3 e la maestra di danza che con la furia hitleriana della sua direzione, cioè, ma di tutte ne scrivono, va bene. Allora in bocca al lupo per la festa di domani, fate una bella prova anche domani pomeriggio.
Sì, sì.
E se piove dove la fate la prova? In palestra sotto?
Penso di sì.
Va bene, allora faccio un
ma
salto
non
a vedere. Non pioverà, basta, è sicuro non pioverà?
È deciso.
È deciso.
È decretato così.
Allora Giorgio, prendi in mano il timone della trasmissione, saluta tutti, spegniamo e
va
andiamo
bene.
A casa.
Allora intanto vorrei salutare a nome mio, di tutta la regia, da parte anche del professor Montersino, anche un saluto dei nostri ospiti, se hanno voglia di farlo, se vogliono salutare qualcuno.
Volete sì, salutare no. qualcuno?
Silenzio di tomb. No.
Beh, io saluterei la professoressa Cara e il professor Logliacono, uh-huh. che appunto ci hanno invitati qua in radio.
Ma qualcuno citava anche però di inglese. Scusa un attimo, diamo la linea un secondo qua,
sì,
perché
sì.
Ma solo un momento, perché abbiamo un ospite, un secondo.
Un caro saluto alla radio,
grazie.
Sono una grande fan,
lo
dalla
so,
vostra
lo
prof
grazie
Parissone.
Grazie mille, grazie, ciao ciao.
Un saluto,
ecco, vabbè.
Direttamente.
Bene. Benissimo, e allora siamo pronti per salutare. Una dedica, un saluto a qualcuno in particolare?
Boh, genitori, amici, cioè, tanto
a nessuno.
Qualcuno
non hanno
da salutare.
Io saluto Piero Moretto che mi sta aspettando a studio.
Piero Moretto è sempre nei nostri cuori, anche un barzellettiere di grande efficacia.
No,
bene, allora grazie per essere stati con noi. Auguri e viva il teatro sempre e per tutte le volte che si può. Ciao,
buon
ciao.
Buon pomeriggio.
Valson Air, la radio si fa a scuola.